parabola che è presente anche nel Vangelo di Marco e che viene ripresa da Matteo e da Luca. Alla parabola segue un detto enigmatico. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. È un detto un po' enigmatico, quel affinché vedendo non vedano, ascoltando non comprendano, è una citazione di un passo di Isaia, che l'Evangelista Marco riporta in maniera più completa aggiungendo un'affermazione ulteriormente enigmatica, affinché non comprendano e non venga loro perdonato. Quindi è anche un detto molto duro. Perché è enigmatico? Perché sembra che Gesù introduca una distinzione: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Cioè sembra quasi che Gesù faccia una distinzione tra discepoli di serie A e discepoli di serie B in Luca. In Marco peggio, perché ai discepoli è concesso di entrare nelle dinamiche salvifiche del regno di Dio, agli altri no, per cui non viene loro perdonato. E allora sorge la domanda: ma come? E noi non siamo abituati a sentire Gesù parlare in maniera così dura e perentoria. In realtà l'enigma si risolve in una maniera molto più semplice di quello che possiamo pensare. Perché ai discepoli sì e agli altri no? Per il semplice fatto che, essendo discepoli, loro hanno seguito Gesù. E seguendo Gesù entrano nelle dinamiche salvifiche del regno di Dio. Seguendo Gesù comprendono il senso delle parabole e comprendono il senso di quella parabola con la P maiuscola che è Gesù stesso. Chi invece si limita, diremmo noi, più che ad ascoltare, a sentire, ma non si impegna nella sequela, nel seguire Gesù, chi pur sentendo il Vangelo però rimane, tra virgolette, sulle sue, ebbene rimane fuori. Perché? Perché tu il Vangelo o lo sposi, cioè o ti lasci coinvolgere completamente dal Vangelo, da Gesù, altrimenti non puoi comprendere il significato del Vangelo di Gesù. Ecco perché a loro sì, perché loro sono discepoli. No, Luca ce lo ha già detto, loro hanno lasciato tutto, vi ricordate i Vangeli che stiamo leggendo anche la domenica messa, loro hanno lasciato tutto e lo hanno seguito. Chiaramente il seguire Gesù, pur con tutti i limiti e le debolezze che comunque caratterizzano il discepolo, consente al discepolo di comprendere l'identità e anche la predicazione di Gesù. Ecco perché qui mette questo detto un po' apparentemente enigmatico e comunque apparentemente, come dire, problematico, perché sembra, ripeto, che Gesù introduca una distinzione: a voi sì, agli altri no. Però attenzione, perché la parabola ci dice che il seme, adesso lo vediamo, che è la parola di Dio, viene seminato ovunque. Quindi a tutti è annunciato il Vangelo, a tutti è annunciata la parola. Gesù non fa discriminazioni. La discriminazione si verifica nella misura in cui le persone si autodiscriminano, cioè scegliendo o meno di seguire o no Gesù. Poi, allora, in presenza dei discepoli, Gesù spiega la parabola. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai roghi sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Allora, come vi dicevo, non escludiamo a priori che la spiegazione abbia, per così dire, un radicamento storico nella predicazione di Gesù. Però dal confronto sinottico con Marco, con Matteo e ovviamente con Luca, si comprende che la spiegazione della parabola è stata notevolmente rielaborata dall'evangelista in funzione della situazione ecclesiale del suo tempo. E notevolmente rielaborata cosa vuol dire? Vuol dire che Luca prende la parola di Gesù, però la attualizza, la cala nella sua realtà. E adesso veniamo ad una spiegazione più sommaria rispetto alla parabola, un pochino più dettagliata rispetto alla spiegazione. Allora, vedete che qui siamo al capitolo 8 del Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Marco la parabola del seme è al capitolo 4. Capite anche voi che c'è una sproporzione di materiale, no, narrativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Luca all'inizio segue Marco, poi si allontana dal Vangelo e inserisce racconti che gli sono propri, per esempio al capitolo 5 il Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa a messa, la pesca miracolosa e la vocazione di Pietro, che non sono narrate, perlomeno in quel modo, nel Vangelo di Marco. Quindi inserisce il suo materiale e poi al capitolo 8 riprende l'ordine e il materiale di Marco, ovviamente rielaborandolo. Quindi ecco perché c'è scritto: tornando dopo una digressione al racconto di Marco che presenta al capitolo 4 il discorso in parabole, Luca lo riprenderà sintetizzandolo e impostando una sezione perfettamente unificata dal tema dell'ascolto della parola di Dio. Ecco perché questa sera io voglio con voi leggere questa pagina, perché qui il tema che come già avete capito, che guida la comprensione, l'ascolto della predicazione di Gesù, è proprio la centralità della parola di Dio. Il primo brano è la parabola del seme. Il seminatore passa decisamente in secondo piano, presentata come un esempio della predicazione del regno di Dio rivolta a tutti. Quindi, no, l'abbiamo già detto, Gesù non discrimina, la parola è rivolta a tutti, e anche del modo in cui questa parola viene accolta, ricevuta. Luca eredita un testo articolato. Abbiamo da prima la parabola vera e propria, che sulle labbra di Gesù opponeva agli iniziali successi del seme e alla sua straordinaria resa al successo del regno di Dio che faceva irruzione. Per cui c'è una parte di insuccesso che viene particolarmente sottolineata, poi cercheremo di capire il perché. E poi alla fine, in maniera anche sorprendente, c'è invece un successo insperato. E il seme che cade nei diversi tipi di terreno è la parola di Dio, è la parola del regno, cioè dell'essere presente di Dio in mezzo agli uomini. Dio regna, cioè Dio occupa il primo posto nella vita, perlomeno, di coloro che ascoltando la sua parola cercano di metterla in pratica. Poi abbiamo l'interpretazione allegorica, la spiegazione della parabola. Il termine allegorico in greco rimanda all'aggettivo allos, che vuol dire altro, cioè c'è un significato evidente, che è il racconto di un seminatore per di più un po' sprovveduto, perché segna ovunque, insomma, va bene, d'accordo, però non si semina sulla strada, non si semina in mezzo ai rovi. Quindi questa è la superficie del racconto, ma dietro la superficie c'è un altro allegorico, un altro significato che ci aiuta a capire dove Gesù vuole arrivare. Per cui abbiamo l'interpretazione allegorica che ben presto si è diffusa nella catechesi della Chiesa primitiva, l'Evangelista Luca, e privilegia i terreni. Quindi se nella parabola c'è al centro il seme, nella spiegazione ci sono i terreni, per illustrare il modo in cui diverse categorie di persone ricevono, accolgono la parola di Dio. Tra la parabola e la sua spiegazione c'è una riflessione teologica basata sulle scritture. Una riflessione teologica basata sulle scritture viene quindi a conferire un senso a questa realtà drammatica. È quel detto enigmatico: tra coloro che hanno ascoltato la predicazione di Gesù, alcuni hanno creduto e si sono convertiti, altri no. Lo stesso problema fondamentale viene dunque affrontato da due punti di vista, cioè da questa riflessione e dalla spiegazione che segue. Chiaramente si tratta di un dato che di primo acchito un po' spaventa, perché alcuni accolgono, altri no, ma che del resto riflette la situazione del tempo di Gesù. Gesù viene accolto da alcuni e da altri, molti, viene rifiutato. Riflette la situazione della Chiesa primitiva, che nella sua missione incontra sì accoglienza, ma incontra anche rifiuto, vedi le persecuzioni, ma se volete riflette anche la nostra situazione. Cioè, alcuni credono, altri, molti, no. La parabola prepara così la spiegazione che seguirà, parlando di seminare la semente. Essa oppone il destino che incontreranno i semi. Alcuni falliscono più o meno rapidamente a causa di tre diversi ostacoli: i passanti e gli uccelli, se pensate, producono lo stesso effetto. In contrasto abbiamo la buona riuscita, di cui Luca conserva solo il risultato migliore, cioè un seme che produce 100, mentre in Marco abbiamo il 30, il 60, il 100. Allora, in Marco c'è questa sottigliezza, perché? Perché sembra dire Marco che nella Chiesa ci sono diversi carismi, diversi ruoli, diversi livelli di responsabilità. Luca però, che ha già in mente gli Atti degli Apostoli, la storia della Chiesa, Luca scrive 20 anni dopo Marco, scrive in una situazione in cui la Chiesa pian piano si sta espandendo. E Luca è consapevole di un pericolo di cui poi parlerà negli Atti degli Apostoli, che è un pericolo molto umano, le gelosie. Io 30, tu 60, lui 100, allora che cosa fa Luca? Toglie le distinzioni, no? E allora riconosce un unico successo, in modo tale da dire che per quanto nella Chiesa ci siano articolazioni, ministeri, carismi, eccetera, eccetera, sono tutti però davanti a Dio, sono tutti uguali, non ci sono preferenze. Questo è il significato. Con l'esclamazione conclusiva di Gesù, Luca mette in guardia il suo lettore. Occorre ascoltare a un livello più profondo, che vada al di là del puro e semplice dato episodico. Cioè, occorre applicare la parabola a noi stessi. Perché poi Gesù dirà anche chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, ma poi anche al versetto 8, appunto, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Cioè, è un invito ad essere attenti. Vediamo allora la spiegazione della parabola, che vedrete è quella che ci interessa di più perché conserva degli spunti di attualizzazione che sono molto validi anche per noi. Ecco, anzitutto la spiegazione viene data nel racconto ai soli discepoli, però non dimenticatevi che in questo ascolto non sono coinvolti solo i discepoli, ma siamo coinvolti anche noi lettori. Può sembrare una considerazione scontata, ma guardate che non lo è, perché in qualche modo Luca sta parlando anche a noi. A differenza di Matteo, che fa di questa spiegazione un insegnamento sui terreni, cioè sul modo di ascoltare la parola del regno, Luca mantiene la discrepanza già presente in Marco. In un primo tempo il seme è identificato con la parola e Luca precisa la parola di Dio. In Marco, se andate a vedere, c'è la parola. Luca ama specificare. Poi però, dal versetto 12, viene paragonato a quelli che ascoltano più o meno questa parola. Quindi il seme, prima è la parola, poi diventa coloro che ascoltano la parola. Quindi si nota che cosa? Che comunque preme a Luca, in modo particolare rispetto a Matteo, conservare la centralità della parola di Dio. Vengono poi elencati i tre fallimenti. Nella parabola il seme caduto lungo la strada veniva prima calpestato, cosa che nella spiegazione non viene interpretata, però non è difficile vedere che con questa immagine Luca pensa alla sorte di diversi cristiani calpestati dalle prime persecuzioni. Tenete conto che Luca scrive attorno alla metà degli anni 80 e c'è già stata una grande persecuzione nella chiesa di Roma, sotto l'imperatore Nerone, nella quale hanno trovato la morte, lo sappiamo, Pietro e Paolo e tanti altri cristiani. E dopo Luca e le persecuzioni, quella di Roma tutto sommato è ancora una persecuzione locale, ma è verso la fine del primo secolo, inizio del secondo, e per tutto il secondo secolo, e anche il terzo, ci saranno delle persecuzioni a tappeto in tutto l'impero, no? Per esempio la persecuzione di Diocleziano, eccetera. Quindi probabilmente Luca pensa a quei cristiani calpestati dalle prime persecuzioni, tuttavia passa oltre per risalire alla causa vera. Chi c'è dietro la persecuzione? Il diavolo. E l'abbiamo già visto nel racconto delle tentazioni che qui avete citato, Luca 4:1-13. Là dove sta il Cristo si può essere certi che il diavolo, il suo nemico fin dall'inizio, non è lontano, sempre in agguato per disfare ciò che il Cristo cerca di edificare. E la persecuzione era una prima manifestazione, ma il diavolo però sa essere più sottile, e Luca dice, quei semi caduti lungo la strada vengono uccelli e portano via il seme. Chi sono quegli uccelli? Che cosa rappresentano? Il diavolo che porta via la parola dal loro cuore. Quindi Cristo è venuto a portare la salvezza che si afferra mediante la fede. Il diavolo cerca di togliere quella parola che crea la fede e conduce alla salvezza. Infatti se avete sott'occhio il testo, al versetto 12, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore. Qui è uguale a Marco, però Luca, rispetto a Marco, aggiunge una chiosa che è molto importante, perché non avvenga che credendo siano salvati. Allora, in positivo, la parola accolta produce la fede e la fede produce la salvezza. Quindi è chiaro che il diavolo è acerrimo nemico dell'annuncio della parola di Dio, perché Perché è chiaro che più la parola si diffonde, più il diavolo perde terreno. E San Paolo, nella lettera ai Romani, l'abbiamo già citato, dice che la fede viene dall'ascolto della parola. È la stessa cosa. La fede che salva viene dall'ascolto della parola. Qui dice affinché non credendo non siano salvati. E ripeto, possiamo girarlo in positivo, affinché credendo siano salvati. E vi capite bene che qui abbiamo una, come dire, un ritratto del diavolo abbastanza insolito e per certi versi inquietante, più inquietante delle rappresentazioni mostruose che ci siamo fatti lungo i secoli, perché finché lo dipingi in maniera mostruosa è chiaro che crea repulsione. Forse è per questo motivo che nell'iconografia il diavolo è sempre rappresentato come tale. Ma vedete che qui non c'è nulla di mostruoso, qui c'è qualcosa di estremamente sottile. E mi permetto di lanciare una provocazione: il diavolo porta via la parola dal cuore dei credenti, dal cuore di coloro che l'hanno ascoltata e accolta, affinché non credendo non siano salvati. Ecco, basterebbe qualche volta mettersi fuori dalla porta della chiesa la domenica, fermare le persone e chiedere: ma cosa hai ascoltato nella prima lettura, nel Salmo, nella seconda lettura e magari anche nel Vangelo? È una provocazione, e vi confesso che qualche volta capita anche a me, forse non la domenica perché sono più impegnato con la predicazione, però quando celebro la messa alle 6:30 di mattina alle suore, e se è io che le suono ogni tanto dormiamo un po', qualche volta anche io dico: aspetta, perché ecco. Poi la messa dicono che vale lo stesso, no? Si dice super ecclesia, cioè nel senso che l'importante è che il sacerdote ci metta l'intenzione, così, però quindi capite che la provocazione la rivolgo anche a me stesso, non è che mi metto in alto a dire così. Vengono poi elencati allora viene poi elencato, scusate, il secondo fallimento. La seconda parte del seme, quella caduta sulla pietra, sono quelli che ascoltano sì la parola e anche con gioia, ma non hanno radici. Curiosamente Luca non segnalava nella parabola, come Marco e Matteo, l'assenza di radice, ma parlava di mancanza di umidità. Curioso, Matteo e Marco non parlano di mancanza di umiltà. Cosa vuol dire? Occorre aggiungere questo dato alla ragione dell'assenza di radice. Non solo il terreno era sassoso, il che potrebbe essere un dato di natura e quindi anche una scusa. Non ha messo radici perché c'erano i sassi, ma i sassi c'erano già prima, non ce li ho messi io. Ma questo dato potrebbe indicare che quegli ascoltatori non si sono preoccupati di innaffiare la parola ricevuta, cioè, fuori di metafora, di ripassarla e meditarla nel cuore, come invece faceva Maria. Lì avete due citazioni dei Vangeli dell'infanzia in cui Maria, vedendo questi eventi prodigiosi che pian piano accadono a suo figlio, meditava e custodiva queste cose, però in greco Luca usa un termine che può voler dire cose parola, custodiva queste parole meditandole nel suo cuore. Ecco, lei invece innaffia questo seme, e questi tali evidentemente pensavano che bastasse aver sentito la parola per conoscerla, ma non basta averla sentita, no? Vi ricordate, a voi è dato, agli altri no. Poi notate anche che in questo versetto quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Anche questo versetto è solo di Luca, cioè Luca parla di tempo della prova, ma nella lingua greca utilizza lo stesso termine che ha utilizzato per le tentazioni nel deserto, cioè in greco si dice peirasmos, prova e tentazione sono la stessa cosa, quindi vedete che se anche non lo evoca esplicitamente parlando di tentazione, ancora abbiamo a che fare con il tentatore, che in questo caso cerca di trascinare i credenti nella superficialità. Quindi le tentazioni, altro stratagemma del diavolo, hanno presto avuto ragione della loro fragile conoscenza della parola. E siccome le tentazioni accompagnano la vita del credente, è bastato poco tempo perché quegli ascoltatori abbandonassero e ritornassero alla loro vita di prima. O poi qui Luca lascia un notevole spazio interpretativo, cioè non specifica in che cosa consistono queste tentazioni in questo caso. E possiamo individuarne due: l'ascolto superficiale, c'è uno che dice sì, va bene, no, io lo so, la conosco, conosco il Vangelo, poi non è così vero invece che lo conosci il Vangelo. Oppure anche la sicumera di chi è convinto di sapere tanto ed è talmente orgoglioso del proprio sapere da perdere quell'umiltà che invece è fondamentale quando ci si rapporta a Dio e alla sua parola. Vi è poi il terzo caso, il seme cresciuto fra le spine. Anche questi hanno ascoltato, ma durante la loro crescita, strada facendo, sono sopraggiunte le preoccupazioni, i problemi legati alla ricchezza, l'appello dei piaceri, che poi a ben vedere sono problemi quanto mai attuali anche per noi cristiani occidentali del XXI secolo. Chi di noi non ha preoccupazioni? Chi di noi, capitemi, problemi legati alla ricchezza, non è solo l'avere tanti soldi, è anche un modo di relazionarsi ai soldi che non è proprio così sano. E allora c'è il rischio di pensare, per esempio, che la sicurezza della nostra vita risieda nella disponibilità economica che abbiamo. Allora, diciamocelo chiaramente, in alcuni casi questo è anche vero, ma in altri no, però. Basta che ti arrivi una diagnosi, ne basta, che uno può anche avere tutti i soldi che vuole, pensate a Steve Jobs, il fondatore dell'iPhone, però quando gli è venuto il cancro al pancreas è partito anche lui, ed era uno degli uomini più ricchi di questo mondo. No, questo per dire che bisogna stare attenti, perché alcune volte la ricchezza abbaglia, e mi permetto di dire ovviamente non coinvolgendo i presenti, però qualche volta abbaglia anche gli uomini di chiesa, vero? E produce poi dei danni, talvolta, se non irreparabili, quasi. Dicevo, sono sopraggiunte queste, chiamiamole ancora tentazioni, che hanno finito per soffocare la vita di ascolto intrapresa. Fatalità potrebbe esserlo se non fosse data una precisazione che però non si trova nella parabola stessa, né in questa parte della spiegazione, ma nel suo finale, dove Luca oppone la buona terra ai primi tre terreni. Il terreno buono, quello dove il seme finalmente può crescere, è un cuore leale e buono, non terreno di bordo strada inadatto alla semina, facile presa del diavolo. È un cuore che trattiene la parola, non terreno sassoso che non viene innaffiato. Infine, è un cuore che produce frutto con perseveranza, e questa è un'aggiunta propria di Luca. Non so se ho già avuto modo di dirlo. Anzitutto ricordatevi che nella Bibbia il cuore non è la sede dei sentimenti. E nella, uso un'espressione difficile, antropologia biblica, cioè nella visione biblica dell'uomo, il cuore è la sede della volontà e della decisione. Dire che la parola di Dio attecchisce nel cuore dell'uomo significa riconoscere che la parola di Dio orienta la volontà, la decisione e quindi la vita dell'uomo. Questo è il credente. Colui che fa della parola di Dio la bussola che orienta la sua esistenza. Poi, questi aggettivi, leale e buono, nella traduzione c'è il 2008, integro e buono. Sapete, in greco Luca utilizza due aggettivi che sono molto importanti. Tenete conto che quando Luca scrive il suo Vangelo si rivolge prevalentemente a un uditorio di cultura ellenistica greca. Cioè, i destinatari del Vangelo di Luca, quella comunità di cui parlavo prima, non è, cioè, più che una comunità composta da giudeo-cristiani, è composta da cristiani che vengono dal paganesimo, è composta da cristiani che hanno una profonda cultura greca. Allora, nella cultura greca, l'ideale di percezione dell'uomo era definito da due aggettivi, kalos, kai, agathos. Allora, kalos, che vuol dire bello, agathos, che vuol dire buono. E tant'è vero che avevano coniato termine che a noi sembra una parolaccia, la calocagazia. Non è una parolaccia, è la fusione di questi due aggettivi. Allora, per dire che cosa? Che l'ideale dell'uomo è nella bellezza e nella bontà. Ora, è molto interessante che Luca recuperi questi due aggettivi che nella cultura greca definivano la perfezione dell'uomo, dicendo che l'uomo perfetto cristiano, il credente perfetto, è colui che permette alla parola di Dio di mettere radici nel suo cuore. Questa è la perfezione alla quale il credente deve tendere. Questa è la bellezza e la bontà del credente. Si capisce allora perché Luca abbia mantenuto l'incoerenza iniziale. Tutto dipende non dalla comprensione della parola, ma dall'accoglienza paziente e perseverante della parola di Dio. Ecco, vedete che lui termina questo versetto dicendo: la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Scusate, ritorno un attimo sopra nella dispensa. Ecco ciò che è mancato al terzo tipo di ascoltatori: la perseveranza, termine in greco che evoca la capacità di dimorare sotto. In greco si dice ipomone. Allora, ipo vuol dire sotto, mone da meno vuol dire rimanere, stare sotto, nel senso di sopportare, nel senso di resistere. Allora, questa è l'atteggiamento che è mancato al terzo tipo, quelli che sì, hanno accolto con gioia, ma quando arrivano le preoccupazioni, le distrazioni, eccetera, non perseverano, non resistono, non rimangono saldi nonostante i pesi che si accumulano sulle nostre spalle e le difficoltà che si incontrano. Ecco, allora dicevo, si capisce perché Luca abbia mantenuto l'incoerenza iniziale. Tutto dipende non dalla comprensione della parola, ma dall'accoglienza paziente e perseverante della parola di Dio, la quale poi agisce, potremmo dire, in prima persona nel cuore di chi l'accolta e produce il frutto sperato. La diversità tra il secondo e il terzo gruppo di ascoltatori non è grande, sta tutta nel fattore tempo. Non si tratta solo di dire no alla tentazione, ma bisogna durare in questo no. Questa è una grande preoccupazione di Luca. E vi dicevo, Luca è l'unico autore L'unico evangelista che oltre a scrivere il Vangelo, cioè la storia di Gesù, scrive anche la storia della Chiesa, gli Atti degli Apostoli. Ma che cosa c'è dietro quest'opera? C'è la consapevolezza che la comunità dei credenti è chiamata a camminare nella storia, il che vuol dire che c'è un arco di tempo indefinito nel quale bisogna perseverare nella fede. Guardate che questa è una sottolineatura importante. Perché? Perché la prima generazione cristiana, di cui le prime lettere di San Paolo sono un'espressione direi molto importante, era invece convinta che il risorto sarebbe tornato molto presto, talmente presto che loro sarebbero stati ancora in vita. E solo quando muoiono gli apostoli e quindi scompare la prima generazione che emerge, o meglio, che matura la consapevolezza che la Chiesa è chiamata a camminare nella storia. E allora la virtù che deve caratterizzare il vissuto ecclesiale è proprio la perseveranza. Perché la storia è come un grande labirinto nel quale rischiamo di perderci se non abbiamo la bussola che ci aiuta a mantenere la direzione giusta. Ecco, questa è una grande preoccupazione di Luca, che presenterà non a caso la prima comunità cristiana nel libro degli Atti come perseverante. Se voi andate a leggere Atti 2:42-47, Luca ha appena raccontato della Pentecoste. E nel giorno di Pentecoste Pietro, quel Pietro pauroso del tradimento, adesso è diventato un predicatore ormai incredibile, Pietro con la forza dello Spirito pronuncia un'omelia talmente potente, dice Luca, che i presenti si sentirono trafiggere il cuore e dissero: e allora che cosa dobbiamo fare? Fatevi battezzare e cercate di salvarvi da questa generazione. Così. E allora Luca dice che quel giorno 23.000 persone aderirono alla fede di Gesù. Gonfia un po' i numeri, però è tipico della propaganda. In ogni caso, quella prima comunità che nasce dalla Pentecoste, Atti 2:42, erano perseveranti nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, cioè la parola di Dio, nella frazione del pane, cioè nell'Eucaristia, nella comunione e nelle preghiere. Erano perseveranti. Per contrasto con i primi tre gruppi di ascoltatori, ecco dunque il quarto, quello al quale è associata la produzione dei frutti. Luca non riprende nella spiegazione, come dicevo, la quantità indicata nella parabola, ma è ovvio che si debba integrare. Il quarto terreno, quello buono, compensa largamente al centuplo lo scacco incontrato dalla parola nei primi tre gruppi di ascoltatori. Oh, guardate che una banca, per capirci, giusto perché noi non siamo affascinati dalla ricchezza, una banca con tutti i depositi di un euro e l'interesse del 100%, va bene. Allora, in fin dei conti, sembra dire Luca, nonostante le difficoltà, nonostante i fallimenti, l'avvenire che può dare speranza persino ai primi tre gruppi di ascoltatori sta in quelli che, pur pochi, hanno un cuore leale, ascoltano con amore la parola di Dio, la custodiscono e perseverano in essa. È ciò che Luca spera di trovare nei suoi lettori, quindi anche in noi. E d'altro canto è ciò che Gesù spera di trovare nei suoi discepoli e nelle sue discepole di ogni luogo e di ogni tempo. Senza dimenticare che il terreno buono è anzitutto Gesù stesso, no? È lui la parola fatta carne che viene ad abitare in mezzo a noi, per usare l'espressione di San Giovanni. Però mi capita bene che questa parabola, e soprattutto poi la sua spiegazione, dura ben 2000 anni, conserva ancora oggi un grande livello di attualità. Eppure qui perlomeno mi sono proposto di finire al quarto.
Qualche domanda? Io? Dai, dai.
Dopo il ghiaccio anche. Devo dire che questa parabola, compresa anche quella dei talenti, è sempre quella che mi ha colpito. E per quanto riguarda anche i talenti, secondo me è un duplice significato, non solo i soldi, ma anche tutte le virtù che possiamo avere e non applichiamo e ci rendiamo solo ai soldi. Questa forse è quello che ho capito io anche dall'altra parabola. Però volevo chiederle, io ho sentito parecchie prediche in cui si diceva, soprattutto riferito al battesimo più che alla prima unione e alla cresima, che è un seme immesso in noi, il battesimo. Volevo sapere se c'era una relazione con questa parabola, il fatto del seme, visto che si parla di seme. E poi se posso chiederle anche un'altra, visto che l'altra volta non sono riuscito, è riferito ad Israele, volevo chiederle, visto che il Dio guerriero è fallito per Israele, Israele come l'aspetta oggi? Dio, il Salvatore.
Questa è una domanda difficile, anche la prima è semplice. No, nel caso del rapporto tra seme e battesimo, è un'immagine, secondo me, più di livello, diciamo, catechistico, nel senso, però c'è un collegamento con questo, l'accoglienza della parola porta alla fede che a sua volta conduce alla salvezza. Ora, attenzione, perché nella Chiesa antica il battesimo non veniva dato ai bambini, ma veniva dato agli adulti. La prassi del vero battesimo, cioè del battesimo dei bambini, subentra quando il cristianesimo ormai si diffonde, diventa la religione dell'impero, la società diventa cristiana e allora diventa, tra virgolette, quasi automatico, cioè non automatico, però è chiaro che in un contesto cristiano, totalmente cristiano, genitori cristiani che cosa fanno, che cosa danno al proprio figlio, oltre alla vita, al cibo, ai vestiti, danno ciò che è più importante, cioè la fede e il battesimo. Però nella Chiesa delle origini il battesimo era dato agli adulti e allora il battesimo si collocava proprio per certi versi al termine di un periodo di ascolto della parola in cui quel seme veniva gettato. Per certi versi al termine, per altri versi all'inizio, perché poi in realtà con il battesimo appunto inizia la vita del discepolo, la vita cristiana. Però si arrivava al battesimo non con una sommaria preparazione, durava parecchio tempo e richiedeva anche molto impegno, ma soprattutto essendo amministrato agli adulti, chiaramente la preparazione al battesimo era corposamente caratterizzata dalla presenza dell'annuncio del Vangelo e della parola di Dio. Infatti se andiamo a leggere le catechesi dei padri della Chiesa al tempo in cui battezzavano gli adulti, sono praticamente interpretazioni allegoriche, ma tutte incentrate sulla parola di Dio. Questo è. Per quanto riguarda la parabola dei talenti, io butto lì una provocazione, ma non voglio adesso spiegarla perché sennò ci vorrebbe molto tempo. È vero che a catechismo ci hanno insegnato, non so se l'avevo già detto questo, non mi pare di no, ci hanno insegnato che i talenti sono le doti, sono le virtù, così. Io, guardate, io ho sempre avuto una reazione un pochino, allergica rispetto a quella interpretazione delle doti e delle virtù. Perché? Perché tutto quando, non mi reputo una persona particolarmente dotata e anche quando ero bambino a catechismo ero uno abbastanza timido, abbastanza chiuso così, per cui mi sentivo, scusate l'espressione, un po' sfigato. E dicevo, ma che Dio è quello che a qualcuno dà di più, a qualcuno dà di meno? Storniamo un po' al discorso che ho fatto prima. Non è un Dio molto ingiusto, però al di là della battezza, un Dio molto giusto, secondo me, in quella prospettiva lì. Al di là della battuta, a me quella parola era venuta in mente quando ancora da seminarista si facevano delle esperienze, ero andato a vivere un'esperienza in una struttura dove c'erano disabili molto molto gravi. alcuni dei quali addirittura abbandonati alla nascita, ma disabilità potenti, no? E scusate, anche lì, davanti ad una, non so, mi ricordo c'era un reparto dove c'erano dei bambini idrocefali, cioè praticamente esseri vegetanti, e lì ti viene a dire però signore, che miseria, cioè dov'è la giustizia, no? La giustizia di Dio anche, cioè perché a me sì e a lui invece no. Allora, la parabola dei talenti potrebbe essere intesa in un altro modo. I talenti non sono i doni, le doti e le virtù, ma sono, per esempio, le persone che tu incontri sul tuo cammino e che il Signore ti affida. In quella parabola c'è un particolare molto strano, l'ultimo servo, quello che sotterra il talento e poi lo disotterra e lo restituisce e riceve una punizione terribile anche lì. Ma scusa, se lo fosse intascato, allora potrei capire che il padrone dice roba mia, me l'hai fregata, adesso te la faccio pagare, ma glielo restituisce, perché viene cacciato all'inferno? Perché se tu interpreti il talento anzitutto come le persone che tu incontri sul tuo cammino e che il Signore ti affida, il famoso prossimo da amare, e sotterrare vuol dire che tu lo uccidi. E guarda caso, la parabola dei talenti è immediatamente seguita da quella splendida pagina del giudizio universale, Matteo 25, quando subito dopo la parabola dei talenti il giudice universale siede in trono e chiama le pecore e le capre, destra e sinistra, e a quelli a destra dice: venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero in carcere, e quelli diranno: ma signore, ma ormai non ci siamo neanche resi conto che eri tu, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Allora capite, allora si capisce anche la distinzione: a uno sono dati cinque, a uno due, a uno uno, e se ci pensate nella vita è così, cioè nella vita si può essere, che ne so io, parroci di una comunità di, non so, 15.000 abitanti, si può essere padre di famiglia, si può essere comunque, anche se non siamo una famiglia, inseriti in una società dove incontriamo più o meno poche o tante persone che però il Signore mette sul nostro cammino e nei confronti delle quali siamo chiamati ad investire la nostra esistenza, la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Quelli sono i talenti. E quando arriveremo alla fine, di quello ci chiederà conto. Non ci chiederà conto se, siccome eravamo intelligenti, abbiamo usato bene l'intelligenza, eravamo belli, abbiamo usato bene la bellezza. Sì, magari ci chiederà anche. Però io penso che soprattutto ci chiederà quello, no? Cioè saremo giudicati sull'amore che abbiamo avuto. Ecco, io preferirei questa interpretazione dei talenti perché mi convince un po' di più e soprattutto mi aiuta allora a poter guardare a Dio non come uno che fa differenza, perché sennò è davvero così. La terza cosa di Israele, allora, la questione del Dio guerriero, del Dio violento, quella mi chiederebbe una spiegazione complessa perché va capita. Dico solo che Israele conserva quella tesa di una giustizia, di una salvezza, il Messia per loro deve ancora venire, che se nelle prime fasi della storia dell'Israele antico quella giustizia e quella salvezza aveva una rilevanza prevalentemente di carattere politico, con l'andata del tempo, ma già al tempo di Gesù, ormai acquisiva sempre di più una dimensione spirituale. Infatti dobbiamo stare attenti anche oggi a non confondere in maniera troppo semplicistica gli ebrei che sono presenti in tutto il mondo, dagli abitanti di Israele, dagli israeliani, ok? Non so se riesco a farmi capire, perché lì ci sono questioni politiche, ma che sì, sono, per come l'ho capita io, poi la questione sionista è anche molto complessa, io non sono un esperto di geopolitica. Mi pare di poter dire che attualmente le questioni politiche sono sì anche rivestite di un'aurea religiosa, ma fino a un certo punto, no? Tant'è vero che noi possiamo andare, cioè gli ebrei sono in tutto il mondo e non è che tutti vogliono per forza stare in Israele, non so se quindi c'è un po' da distinguere, perché ripeto, l'attesa messianica con l'andare del tempo si è come spiritualizzata. Allora la salvezza non è quella terra promessa che di cui la terra di Israele è simbolo, ma la vera terra promessa sta altrove, in un altrove che è nelle mani di Dio, che è nell'eternità. Però ho un po' semplificato, non è proprio così, anche perché bisognerebbe articolare questo.